Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio un panel tematico dell'edizione 2025 di Strani Mondi, il solo luogo in cui è possibile parlare di tutto questo. L'idea di partenza viene dalla nota dell'autore al bellissimo racconto di Alice Sheldon, alias James Tiptree Jr., Her Smoke Rose Up Forever, 1974.
Fin da quando la situazione si è fatta seria, fin da quando ci siamo resi conto che corriamo veramente il pericolo di autodistruggerci, di bombardare o avvelenare o ingolfare o soffocare a morte il pianeta, oppure, ed è la cosa peggiore, di uccidere la nostra stessa umanità con la tirannia fascista o semplicemente con la sovrappopolazione, la fantascienza è diventata il solo luogo in cui è possibile parlare di tutto questo.
La fantascienza è lo spazio della libertà e del possibile, in un tempo in cui la libertà è negata, il possibile oscurato. Dunque è, in potenza, un genere rivoluzionario, un genere ora più che mai necessario. Con Laura Coci, Domenico Gallo, Stefano Tevini, Nicoletta Vallorani e Roberto Del Piano, panel registrato il 12 ottobre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto!
Guadagniamo un paio di minuti perché qui la chiacchierata sarà complessa, come si dice. Allora, io faccio una... Allora, intanto cercherò di coordinare questi splendidi quattro panelisti e paneliste che sono qui e che sono Nicoletta Vallorani, Nico Gallo, Laura Coci, Stefano Tevini, un bel gruppo da battaglia. Il titolo del panel è il solo luogo in cui è possibile parlare di tutto questo e qui devo fare una premessa che mi sono scritto perché sennò dico stupidaggini a caso. Comunque, succede che un antologista, Edward Ferman, e uno scrittore, Barry Maltzberg, commissionano per un'antologia intitolata Final Stage, che esce per una casa editrice newyorkese, Charterhouse, non specializzata in fantascienza, 13 racconti ad altrettanti autori, compreso lo stesso Maltzberg. E tre di questi 13 autori, tre sono autrici, Joanna Russ, Kit Reed, e Ellie Sheldon in realtà si filmava, era ancora James Tiptree e i curatori non sanno che è una donna, nessuno ancora lo sapeva. A chi scrive vengono indicati dei temi specifici, 12 temi per 13 scrittori, a due scrittori viene dato lo stesso tema che è sesso nel futuro. Invece a James Tiptree Jr. viene assegnato il tema dopo l'Olocausto e lei scrive un racconto strepitoso che si chiama Her Smoke Rose Up Forever. Ma agli autori viene chiesto di scrivere anche un afterword e non tutti sono contenti di questo, a cominciare proprio da Ellie Sheldon, ma che esegue comunque il compito e scrive questo testo che comparirà solo nell'antologia. In altre pubblicazioni di Her Smoke Rose Up Forever questo afterword scompare e non verrà mai più pubblicato. E all'interno di questo afterword c'è questo paragrafo che dice: fin da quando la situazione si è fatta seria, fin da quando ci siamo resi conto che corriamo veramente il pericolo di autodistruggerci, di bombardare o avvelenare o ingolfare o soffocare a morte il pianeta, oppure, ed è la cosa peggiore, di uccidere la nostra stessa umanità con la tirannia fascista, la fantascienza è diventata il solo luogo in cui è possibile parlare di tutto questo. Siamo nella prima metà degli anni 70 e questa straordinaria intellettuale, perché è un intellettuale, non solo una scrittrice, ha una chiara percezione di quanto accadrà ben dopo la sua scomparsa, più o meno 50 anni dopo. Ci stanno silenziando, emarginando, dando alla libertà di pensiero la colpa degli orrori e delle violenze che sono ogni giorno sotto i nostri occhi. Il rischio è che la profezia di Ellie Sheldon si avveri. Anche per questo è importante che la nostra voce non taccia. Oggi è la voce di Laura, Stefano, Nico e Nicoletta. Se ci unite anche le vostre, meglio.
Il mio intervento si pone in continuità con una frase guida che ha generato questo panel, e non soltanto. Mi occuperò infatti della nettura e rinettura di due racconti di Ellie Sheldon, Una ragazza collegata, 1973, e Centro Adozioni, 1985. Anzi, The Girl Who Was Plugged In, Nicoletta, scusa la mia pronuncia pessima, e Morality Myth. Il tema di cui mi occuperò non è un tema immediatamente percepibile in questi due racconti, ma è un tema, per così dire, che rimane sotto traccia. Come leggete qui in alto, mi occupo di superabbondanza, termine latino che rimanda a una ricchezza eccessiva. Parliamo di super ricchi, quindi, in questi due racconti. I super ricchi, e declino al maschile perché si tratta prevalentemente di uomini, sono al centro di un dibattito sempre più ampio oggi all'interno della società civile. E devo anche confessarvi che l'idea mi è venuta leggendo un libro di un economista che si chiama Guido Anfani, che mi è stato regalato da mia figlia, e che mi ha veramente aperto delle connessioni interessanti. Quindi i super ricchi, a differenza di quanto accadeva nel Medioevo e nell'età moderna, quando dovevano almeno in parte ridistribuire il proprio patrimonio per essere socialmente accettabili, svolgendo una funzione comunitaria, oggi non lo fanno più. Anzi, una concentrazione del capitale ha raggiunto livelli tanto elevati da diventare incompatibile con la stessa democrazia, non solo con la meritocrazia, come si vorrebbe far credere che sono i migliori quelli che arrivano. Assolutamente no. E in principio di ridistribuzione, ovvero in pagare le tasse, viene considerato un accanimento contro appunto i ricchi. Ebbene, Sheldon, come già diceva Roberto, vede lontano ancora una volta. The Girl Who Was Plugged In è una storia di una giovane pigwork, donna, brutta, povera, studente di lingue, compie senza remissione. È uno dei poveri corpi che invece idolatrano gli dei, belli, ricchi e potenti, soprattutto ricchi. In questa novenetta la ricchezza è concentrata nelle mani di chi controlla finanza, tecnologia e comunicazione. 1974, guarda caso. L'autrice infatti dissemina in testo di indizi a questo riguardo. Stammi a sentire, zombie, è l'incipit. Credi a me, cosa potrei dire a te? Come tue mani sciocche che grondano sudore su un portafoglio delle azioni di borsa. Un pacchetto di AT&T con un margine di 20 punti e credi di essere Evan Kniven. AT&T è una major che fino appunto al suo smembramento nel 1984 ha il monopolio della telefonia, ovvero della comunicazione. E oggi la finanza, la comunicazione, hanno assunto un'importanza crescente, assoluta, incontrovertibile nel percorso verso una grande ricchezza. Pensate che oggi le grandi imprese non producono profitto attraverso il lavoro, ma attraverso la speculazione finanziaria. E ovviamente questo aumenta le diseguaglianze. La nostra protagonista vivrà un esperimento terribile di scorporamento, di separazione tra encefalo e corpo. A opera di chi? Di un cibernetista medico che, guarda caso, si chiama dottor Tesla, proprio lui, e che controlla un'azienda che si chiama GTX. Non chiedetemi come sia possibile, ma GTX è una sigla usata da Nvidia per designare delle schede grafiche di alto livello della linea GeForce introdotta nel 2008 con architettura Tesla. Suggestiva coincidenza, evidentemente, e anche inquietante. Però, al di là di questa coincidenza, Sheldon ha intuito, certamente, in un'epoca in cui in termini cibernetica, credo, iniziasse appena a essere usato, in cui le GPU non esistevano ancora o erano appunto agli inizi, che questo sarebbe stato uno sviluppo. Quindi sarebbero diventati ricchi e potenti coloro che controllano la comunicazione, la tecnologia e la finanza. Potrei fare qualche nome riguardo a una superabbondanza. Pensiamo a Bill Gates, che con Polanen fonda Microsoft nel 75, Steve Jobs, Apple nel 76, qui siamo nel 73, poi Jeff Bezos, Amazon 94, Larry Page, Sergey Brin, Google 98, Mark Zuckerberg, Facebook, nomi che troviamo, naturalmente, ho imparato a capire che cosa sono, nelle liste di Forbes, che è questa rivista internazionale che compila le graduatorie dei più ricchi del mondo. Ma chi è il più ricco del mondo? Chi è padrone di SpaceX, Neuralink, OpenAI, Tesla, X? E quindi Annie Sheldon nel 73 aveva previsto tutto questo. Il secondo racconto si chiama Morality Myth dell'85. Siamo appena due anni prima, l'87, quando Annie Sheldon onora l'antico patto di morte con il marito. È un titolo difficilmente traducibile. Il racconto è stato splendidamente tradotto da Maestra Nicoletta in tempi antichi, nel 90, è uno dei miei racconti preferiti, assolutamente terribile, e tuttavia Nicoletta, non potendo tradurne carne morale, sposta e traduce con centro adozioni, perché in effetti delle 31 pagine del testo, 23 sono dedicate alla vicenda di una giovane adolescente, nera, povera, anche peggio di P. Burke, donna che ha una maternità non desiderata inizialmente, frutto di uno stupro, ma che ha deciso di tenere con sé la bimba perché è l'unica cosa bella che abbia avuto nella vita. Il mio focus però va a un altro protagonista, Hagen, un camionista che alla guida è in ritardo su una consegna in Bohemian Club North, non lontano da Kasnice, Pennsylvania, riflette, ha un'aria strana coinposto, tutti uomini, per lo più vecchi, non finocchietti per niente, eppure non c'è una donna, nessuna. E i vecchi sono vestiti tutti allo stesso modo, una specie di pantaloncini e fasce ampie sul braccio, quasi fossero un gruppo di boy scout stagionati. Non sono scout, tuttavia, quel posto puzza di soldi. Secondo Hagen, i soldi sono così tanti che è il caso di nascondermi. Vecchi ricconi, non vi leggo tutto il passaggio, che fanno finta di essere tornati bambini e che si accampano in una finta desolazione. Patetici. Ma vogliono anche i loro lussi da cittadini. Oh sì, i moduli frigo del Bohemia che riempiono buona parte del rimorchio alle sue spalle sono pieni di bistecche, costolette arrosti, carne per Dio, a 40 bignettoni la libra. Le carestie e le infezioni delle sementi hanno praticamente azzerato la produzione americana di carni. Eppure quei tipi mangiano regolarmente carne. In Bohemia Club esiste, si trova in California, ogni anno rigorosamente uomini, le donne non sono ammesse, si danno appuntamento e sono imprenditori e politici. Tra i frequentatori, se dugnate trovate, ci sono stati David Rockefeller, Henry Kissinger, i super ricchi. Sono come dei tra gli uomini e le donne non meritano attenzione, compiono azioni orribili con assoluta naturalezza e certezza dell'impunità. Quindi, come titolo, io propongo con una forzatura moralità carnivora, che è la moralità di classe e di genere dei ricchi maschi uomini. Infatti in titolo, questo titolo rimanderebbe a una chiave di lettura per cui gli uomini che hanno diritto alla carne hanno il potere di predare corpi femminili e infantili. Su questo ha scritto ben pagine Giuliana Misservigne nel saggio contenuto nel volume delle fantascientiste femministe. Quindi donna, nera, indigente, adolescente o neonata cambia poco, ma la carne di neonata è più tenera. Per il capitale, per gli uomini ricchi, super ricchi, è carne da macello. E non è dato neppure sperare nel soccorso della madre di Dio. Perché, scrive Shandon, quando gli dei maschi si tengono stretto in potere, a lei non ne resta quasi più. Cambiamo questo finale.
Io vi avviso, questo è solo l'inizio. Questo è un panel molto tosto, tra virgolette, per cui se non pensate di essere in grado di seguirlo, amici come prima, perché adesso vi arriva questo signore qua di fianco che si chiama Stefano Tevini.
Prima vorrei dire che questo racconto è rintracciabile nella traduzione di Nicoletta in una antologia che si chiama Aliene Amazzone Astronauti, con una terribile copertina provona che contrasta con il tema dei racconti, ma secondo me è usato, è un vecchio Mondadori 1990, potete trovarlo perché merita veramente.
Ah, copertina provolona, il copyright di Romina Bragion.
Come si chiama?
Aliene Amazzoni Astronauti.
Aliene.
Che si è curato dalla Palucci.
Curato da Oriana Palucci. Comunque poi te lo scrivo se vuoi. No,
no. Sì, grazie. È
fondamentale.
Allora, il mio destino in Fausto, che forse un po' mi sono scelto con studi che ho intrapreso nel mio sponte, è di paracadutarmi dietro le linee nemiche e di andare a vedere cosa fanno, insomma, dall'altra parte. In che senso? Che un'altra volta mi ritrovo a parlare di fantascienza ed estrema destra. Ora, cosa hanno a che vedere anzitutto i titoli che andrò a illustrare, che sono Il campo dei santi di Jean Raspail e la saga Guerriglia di Laurent Breton? Hanno a che vedere con le parole di Alice Sheldon, perché effettivamente nella fantascienza dell'estrema destra il tema dell'autodistruzione della società, seppur dalla loro prospettiva, è un tema ricorrente. Quasi tutta la fantascienza di estrema destra internazionale vira su quel tipo di trame. E perché il discorso di una della possibilità di una svolta autoritaria che ormai è sotto i nostri occhi, mi sembra di vedere accendendo la TV tutti i giorni, con istituzioni democratiche sempre meno stabili e una destra estrema che guadagna terreno giorno dopo giorno, insomma, in realtà le due cose sono vicine, anche perché molto del pensiero, come poi andremo a vedere, di questa destra estrema si forma su questi testi. Allora, Jean Raspail, 1973, Il campo dei santi. Abbiamo questa flottiglia, mi dispiace utilizzare questo termine, che parte però dall'India con questa moltitudine di navi e arriva sulla Costa Azzurra, dando vita a un'invasione fondamentalmente che viene fronteggiata con, secondo Raspail, un eccessivo lassismo, buonismo da parte dell'Occidente, e quest'orda di straccioni guidati da questa figura che è il coprofago, stupra, uccide, rapina, fa tutto questo genere di cose. Il governo inizialmente schiera l'esercito, poi lo ritira perché l'opinione pubblica esprime il proprio disappunto, e fondamentalmente inizia un'era di buio, di un'era di barbarie, più o meno. Sì, in realtà il Medioevo fu anche un'epoca per molti aspetti interessante, un'epoca, diciamo, di barbarie, e qui si cominciano a sentire degli echi di quello che è il discorso politico oggi, no? Eccesso di buonismo, invasione, barbarie, sostituzione etnica, tutto questo, no? Adesso sembra molto familiare. Qua era il 1973. Anni dopo, negli anni 10 del 2000, qui vedo l'ultimo, il 2022, ma in italiano non è ancora uscito.
Questo io non l'ho letto.
C'è questa saga che si chiama Guerriglia di Laurent Breton. Laurent Breton ha fatto un discreto scandalo quando niente meno che Michel Houellebecq lo ha invitato a cena con Sarkozy in occasione della sua vittoria del Goncourt, la vittoria di Houellebecq, chiaramente, a cui in realtà Breton, posso dire, non è credo degno di pulire nemmeno le scarpe. Però ha creato un discreto scandalo, perché lui ha appunto scritto questa saga che parte dall'idea che una fallita operazione di polizia in cui un agente francese spara a casaccio preso dal panico nelle banlieue, scatena rivolte a catena che fanno esplodere socialmente la Francia, e la fanno cadere in un'epoca di barbarie, di nuovo guidata dagli ultimi delle banlieue, fondamentalmente, no? Come si va a risolvere nel secondo libro questa situazione? Con un contingente della legione straniera che si paracaduta a Parigi e a fucilate comincia a farsi largo in questa situazione qui.
Liberare la
Francia. Quindi, ecco, arriva molto dopo, però in realtà fondamentalmente i valori, i messaggi sono molto simili a quelli del Campo dei Santi, e anche i toni in realtà. C'è per esempio un'immagine, forse l'unica immagine che io giudichi letterariamente un minimo efficace in questi due libri che ho letto, per il terzo Non l'ho ancora letto e non ho nessuna fretta, anzi se l'editore se la prendesse comoda non sarebbe un problema. A un certo punto tutti questi francesi radunati dai musulmani sul tetto di un palazzo vengono costretti a lanciarsi, no? E arriva alla fine che non solo obbediscono, ma alcuni si lanciano quasi contenti, quasi volontariamente, come a voler passare questa metafora che il buonismo sia una sorta di forma di suicidio collettivo, ok? C'è una continuità con il messaggio di Raspail, ma soprattutto dove sta in Italia la continuità inquietante? Sta a livello editoriale. Perché? Guerriga è pubblicato da questo editore, che è un editore un po' di... sei di destra senza dirmi che sei di destra, che è Science Books, pubblica anche scritti di giornalisti come Tony Capuozzo, per esempio. Ci arrivo. Guerriga esce in Italia nativo per Science Books. Ma il vero spostamento è nel Campo di Santi. Il Campo di Santi viene inizialmente pubblicato da Edizioni di Ar di un certo signor Franco Freda, ok?
Che tuttora esistente l'edizione.
Sì, assolutamente. Sia Edizioni di Ar sia Franco Freda sono tuttora esistenti e infestanti. E tuttavia quest'anno questo libro è stato preso e pubblicato nelle edicole, sì sotto il marchio da Science Books, ma da Panorama e La Verità, mi sembra sia il quotidiano. Questo passaggio, questa traslazione, Edizioni di Ar, estremamente di nicchia, Panorama è il giornale delle tette che vedete in edicola, perché quello era Panorama fino agli anni 90, no? Mi spiego dove è lo spostamento, dove andiamo a parare con questo discorso qui. Qui la fantascienza si è dimostrata narrativa d'anticipazione, non o non ancora per aver anticipato le dinamiche degli eventi, ma per aver anticipato i temi. Perché determinati temi che fino a pochi anni fa sarebbero stati bollati come complottismo, perché effettivamente questo sono, quali la sostituzione etnica, adesso sono diventati argomenti credibili del discorso politico. Qualcuno ci è arrivato quasi 50 anni fa, ha anticipato i temi, ha anticipato quella che sarebbe stata un'evoluzione epistemologica, perché questo adesso è considerato credibile. Ok? Questo è il punto. E di nuovo la fantascienza è il punto, il luogo dove si può parlare di queste cose, perché chi si forma, non gli vanno a proporre i testi teorici dell'estrema destra su Panorama, gli vanno a proporre il romanzo di fantascienza del 73, ma glielo vanno a proporre. Quindi, ci siamo? Concludo che a questo punto ciò in cui credo che dobbiamo sperare sono le parole di un'altra santa patrona del fantastico, che è Ursula Le Guin, che dice: viviamo sotto il capitalismo, ci sembra di non poterne uscire, però dicevamo così anche del diritto divino dei sovrani.
Proseguiamo con un altro pezzo da 90, Nico Gallo. E credo il più incredibile studioso di questo fenomeno tutto nostrano, che è il fantafascismo. Allora, Nico avrebbe bisogno di 12 ore di tempo per dire e per raccontare tutto quello che sa e per far vedere tutto quello che è stato pubblicato e che esiste. Io gli ho visto mostrare cose assolutamente che voi umani non avete mai neanche potuto immaginare. Adesso dovrò accontentarsi di una decina di minuti per dirvi 12, per dirvi una briciola del suo sapere e di quello che esiste.
Allora, in realtà sarò brevissimo, voglio fare solo un flash.
Dai, Nico, non ci crediamo.
Mi ricongiungo, no, perché è autorizzato a picchiarmi a togliere il microfono, quindi questo è...
Guarda che io allora, sono autorizzato a picchiarmi.
L'ho invitato apposta lui, no,
In realtà voglio anche ricollegarmi con le cose che sono state dette, perché questo fatto della cultura francese che da Céline passa tutta una serie, il valore letterario è molto variabile di queste cose qua, perché poi parliamo di Houellebecq che deve molto a Céline, ma c'è anche il passaggio di Raspail,
anche Dantec,
anche Dantec che era uno dei nostri tra virgolette, ma poi è impazzito, sì totalmente. Io purtroppo Dantec avevo letto L'Erasie du Mal, che era un grandissimo romanzo. Va bene, cosa succede in Italia? Quindi noi abbiamo visto, ce l'hanno mostrato loro, che l'elemento politico, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento politico, è un elemento che è di casa nella fantascienza, e questo io vi risparmio le mie 14 ore sull'argomento, lo diamo per scontato. Cos'è il fantafascismo? Il fantafascismo è una serie di romanzi che partono da un'ontologia che è questa, che è curato da Gianfranco De Turris, che tutti conoscono, molti riveriscono e qualcuno adora come curatore, come per i suoi studi sul fantastico, e ha questa idea, secondo me geniale, di fare una dichiarazione politica attraverso la fantascienza, in particolare attraverso l'ucronia. Perché mentre il Porto dei Santi e Guerriglia sono romanzi di fantascienza, questi guardano all'indietro attraverso l'ucronia a un periodo importantissimo della storia italiana, che è il fascismo. Io ho notato questo, io voglio dirvi solo un elemento su questa cosa qua. Avendo letto molti dei romanzi che parlano del nazismo dal punto di vista ucronico, tutti noi li conosciamo, pensiamoci a ognuno di quelli che abbiamo letto, il nazismo è sempre descritto come un fenomeno che è quello storico, di estrema violenza, di abolizione di tutte le regole, di sadismo e di tutta una serie di esperienze individualistiche che si rivolgono contro le collettività, quindi lo spirito comunitario come quello di cui parlava da sempre Franco Freda, no? Nelle sue teorizzazioni. E quindi tutte le ucronie sul nazismo partono a studiare il nazismo.
The Fed's out of options. Rate cuts, money printing, balance sheet reversals. They call it policy, but it's really panic. This is in-game economics, where hope replaces discipline and the illusion of control finally breaks. They're not cutting rates because things are strong. They're cutting because the system is cracking. Inflation's eating savings. The labor market's stalling. Confidence in the dollar is fading fast. For decades, the Fed built a house of paper. Now they're striking the match that could burn it all down, leaving you to pay the price. When's the last time you actually held the wealth you've spent your life working for? My friends at Noble Gold Investments have been helping Americans move from paper wealth into real tangible assets. Numbers on a screen can disappear, but physical gold and silver, they've outlasted every crisis in history. Visit NobleGoldInvestments.com and get your free wealth protection kit today. That's NobleGoldInvestments.com for your free wealth protection kit. Discover how simple it is to protect your future.
Past performance may not be indicative of future results. Results investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
A warning from Jace Medical. Even if the war stops, the shortages won't. Because ships move slowly, the U.S. has been running on oil that set sail months ago. But that buffer is running out. Asia is already feeling it. Europe is feeling it. Africa is feeling it. Demand is increasing as supply tightens, and it's what's been raising your power bill and gas prices. But those last ships to the US just arrived, and even if things stabilize, the ripple effects will last much, much longer, because oil doesn't just power your car. It powers the systems that make and deliver your medications, and when supply slows, shortages begin. The difference between panic and peace is preparation with Jace. The Jace case is a doctor-prescribed emergency supply of essential medications and prescription antibiotics delivered right to your door so you're ready before you need it. No waiting, no scrambling, just control. Get your Jace case today at jace.com.
Per quello che noi conosciamo storicamente è lo Stato. Cito, io non mi ricordo tra l'altro cosa l'ha tradotto Serban, e si chiama Caccia Alta, però è stato ritradotto col termine giusto, cos'è? Il suono del corno? Il Trono del Corno è un fantastico romanzo sul nazismo, di cui noi conosciamo il nazismo e su cui c'è la speculazione dell'autore. Differente sono quasi tutti le ucronie sul fascismo che partono da questo libro. E quindi la domanda che mi faccio è: di quale fascismo si sta parlando? Perché in tutti questi romanzi c'è una nostalgia evidente di una esperienza italiana che per una serie di motivi è andata male, ma che sarebbe stato meraviglioso, utopistico, se invece la storia fosse andata in un altro modo. E il fascismo che viene descritto e che poi viene sviluppato nelle ucronie, che ucronie addirittura che vanno nel futuro e quant'altro, come il romanzo Occidente per esempio, è un fascismo che storicamente non è mai esistito. E qua faccio un minimo di esempio brutale, tra l'altro spero di non commuovermi, perché una delle cose che vi racconto l'ha vista mia madre, Floria Pezzica, di 11 anni, fu testimone oculare di una strage a Carrara, nell'altura di Carrara, a Bergiola, perché vennero chiamate, vennero rastrellate le persone intorno a vedere le uccisioni. Però prima c'era stata Sant'Anna di Stazzema, che voi conoscete tutti, ma pochi conoscono tutte le altre stragi che avvennero intorno. E io prendo dai testi processuali, in particolare il processo di Perugia di Vinca, in cui ci sono le testimonianze, perché dei 162 morti di Vinca una parte degli abitanti sopravvissero perché nella zona della quale ci sono gruppi, e qualcuno si nascose nei castagni cavi e quindi ascoltò e vide una parte delle 162 persone. Quando gli abitanti sopravvissuti e le brigate partigiane che stavano lì vicino, tra cui quella dello zio di mia madre, trovano una donna impalata all'entrata del paese di Vinca, paese sulla Puane dietro il Pizzo d'Uccello, è il Sagro. Un'altra, questa donna impalata si chiamava Ercolina Papa, un'altra, Alfierina Marchi, era una donna incinta, è stata sventrata dalla Brigata Nera e composta con il feto in braccio, affinché coloro che venivano vedessero quello che gli italiani fecero. E poi altri, è famoso per esempio il fatto di questa bambina di 6 mesi che viene lanciata in aria e che viene fatto il tiro a bersaglio dalla Brigata Nera. C'erano i tedeschi, ma furono gli italiani che poi vennero processati in 40. I testimoni raccontano le frasi che sentivano: Giovanni, spara quelli là, ammazzateli tutti, piccoli e grandi. Giovanni, sta attento, ammazzane quante ne vedi. Giovanni, che sarebbe Giovanni Bragazzi, dice: qua ce ne sono troppi, un chioppo vuol dire ce ne sono un sacco, passami la mitragliatrice. Carlo, c'è una donna che non vuol morire. Ecco, questi sono i dialoghi che i fascisti della Brigata Nera di Massa, del fascio di Massa, era la Brigata Nera Puagna, distaccamento dei Memorti, si scambiano durante la strage. Muoiono una quantità di bambini, muoiono una quindicina di bambini, sotto i 12 anni li ho considerati bambini, perché sapete c'è il problema di capire definisci bambini, nella mia definizione ho deciso, sono quelli sotto i 12 anni, qua me li sono scritti e non le parlate. Ecco, altrettanto succede qua, allora questa è una strage di Vinca, è il 24 agosto, qualche giorno prima c'era stata la strage a Sant'Anna, e questa è a Bergio, Foscarina, proprio sopra Carrara, è quella che mia madre ne vide una parte, e tutto l'abitato viene distrutto anche lì, e le persone vengono rastrellate, chiuse nella scuola elementare e bruciate, e fecero in modo che i vicini di casa delle altre borgate sopra Carrara potessero vedere queste cose qua. E anche lì c'è una cosa che diceva madre, questo c'erano state due persone in particolare che poi vennero identificati, sono stati tutti identificati questi gli uccisori, gli appartenenti alla stessa brigata, era questa la brigata Puania delle Brigate Nere, tra cui si distingue uno, ricorda sempre mia madre, uno dei racconti che mi fecero da piccolo in realtà, che questo bambino molto piccolo venne lanciato fuori dalla scuola in fiamme e uno della Brigata Nera lo raccoglie, lo prende per una gamba e lo ributta dentro tra le fiamme e muore. E oltretutto a Bergiola viene vista una ragazza di Salò, che era una collaborazionista, vestiva la divisa tedesca, anche i fascisti della Brigata Cubana per l'occasione a Vinca avevano indossato le divise tedesche, ma erano italiani perché, e tra l'altro erano della zona, parlavano il dialetto di Carrara, questo specie di misto di Toscana, eccetera, eccetera, che armata di mitra indica le case da distruggere, la gente da uccidere, eccetera, eccetera. Per farla breve, vabbè, tanto come finisce questa storia? Nessuno viene fucilato, vengono catturati tutti. 40 componenti della Brigata Cubana vengono catturati, il processo viene svolto a Perugia, prendono per la maggior parte l'ergastolo, dopo 4 anni sono tutti fuori perché c'è l'amnistia Togliatti. Contemporaneamente partigiani che erano stati colpevoli di un eccesso di violenza verso i fascisti, non posso, tra cui mio zio, lo zio di mia madre, vennero invece processati perché a loro non si applicava l'amnistia. L'amnistia era solo per i fascisti, non per i crimini commessi durante la cosa. Ecco, perché ho fatto questo assunto? Perché secondo me poi quello che è il fascismo, che è un atteggiamento anche individuale, noi abbiamo nel fascismo il culto dell'individualità, non ci sono valori di solidarietà, ci sono valori di individualità, e chi ha la forza di esprimere queste capacità che si esprimono attraverso la violenza fa una cosa che non è sbagliata, è l'essenza stessa del fascismo dal punto di vista antropologico. Ecco, no, e questa è l'Italia disseminata di questi episodi. Io racconto questi, tra l'altro questi mi sono venuti in mente perché li ho conosciuti, sono stato in questi paesi dopo, da bambino, poi allora da adesso. Ecco, questo il fascismo che noi vediamo in tutti gli scritti sul nazismo, non lo vediamo mai questo fascismo qua in Occidente. Io consiglio di leggere questo libro, è bruttissimo. È bruttissimo, ma è illuminante, anche perché c'è tutta una riscrittura di Evola che è veramente da non perdere, perché sono cose che bisogna sapere. Come dico io, l'anatomopatologo nella sua passione anche scientifica e professionale non fa altro che, insomma, occuparsi di malattie, virus e mutazioni e cose del genere. Beh, qua quando si fanno questi studi anche storici, anche di storia della letteratura, c'è questo atteggiamento, per cui questo romanzo è interessantissimo da leggere, perché ci fa vedere come il fascismo, di cui loro dicono e sperano che si ripresenti, sia in realtà un episodio in cui non sono mai successe cose come quelle che vi ho raccontato, che non sono uniche, perché l'Italia in quei tre anni. In quel periodo, e questa è una cosa importante, queste azioni orribili venivano citate prima, avvengono perché c'è la certezza dell'impunità, e nel 43 c'è la certezza dell'impunità. Queste persone si ritengono capaci, cioè ritengono finalmente di poter esprimere veramente attraverso la violenza questa loro parte che era inespressa. Da cosa che si legge in alcuni libri, in realtà libri che i fascisti dell'età di mezzo sono in realtà sempre stati invidiosi di quelli che avevano lavorato e operato politicamente dal 19 a poi la marcia su Roma e la morte di Matteotti, diciamo la fase del 2. Perché? Perché loro sì che potevano, avevano potuto esprimere la violenza sulle altre persone. Solo quelli che erano ad Addis Abeba quando ci fu l'attentato a Graziani, che ci fu una delle più grandi stragi nell'Africa orientale italiana, in cui la popolazione dei coloni italiani assieme all'esercito, ma soprattutto persone che volontariamente parteciparono all'uccisione in 3 giorni di migliaia di persone, potevano fare e furono impuniti. Tutti questi crimini sono stati puniti. Quindi una cosa importante è l'impunità, ma una cosa importante è il mascheramento di questa identità nella fase di transitoria di ripresa e ripresa del potere. Quindi, a differenza del fantanazismo, in cui noi vediamo le azioni reali e storiche di quelli che sono stati i fascisti, e c'è una presa di posizione dello scrittore, perché le ritiene esecrabili, pensate anche a Dick, sia anche la serie TV addirittura è più forte da questo punto di vista, la narrazione del fantafascismo si distingue per vigliaccheria e una politica nostalgica e per la manipolazione della storia. Questo è un fenomeno tipicamente nostro. io scrivo in letteratura organica al ritorno del fascismo, ma noi abbiamo visto che infatti questo piano ha funzionato, non ha funzionato grazie a De Turris e a Farnetti, però sono stati un elemento che all'interno dell'immaginario hanno contribuito a ottenere il successo di quello che sta succedendo ora, perché il fascismo si ripresenta, ma il fascismo non è una brutta cosa, perché il fascismo ha fatto anche cose buone, cito i libri della Terza con questo titolo eccetera eccetera, perché comunque le cose terribili le hanno fatte i tedeschi, l'hanno fatte in Polonia, l'hanno fatte in Ucraina, l'hanno fatte in Bielorussia e non da noi, e quindi non si ricorda più, si nega l'esistenza di queste psicologie che sono quelle di questi militanti, militari della Brigata Nera, che nel 1950 erano tutti a casa. Ecco, una cosa sulla, voglio aggiungere, io questi, quindi ho chiuso, dico, riflettiamo su questa cosa, cioè la differenza di come l'Ucronia lavora e come è stata fatta a lavorare. E una cosa sulle rovine, io mi ricordo, era 78 mi sembra, che eravamo andati a cancellare un muro nel quartiere fascista della mia città, e dove c'era scritta questa cosa, in uno c'era scritto Gandalf vive, più là e c'era il segno di ordine nero, no? Al di là di Tolkien, quella che è indubitabile che Tolkien sia stato usato dall'estrema destra per tutta una serie di motivi, e per cui poi se li chiedi a loro ti dicono che è vero.
Se Gandalf vivesse, i primi che strafulmina sono loro.
Assolutamente sì, anche perché dico io, la Compagnia dell'Anello è una delle poche comunità interetniche che ci sono, però lasciamo perdere questo. E c'era una scritta lunghissima, infatti eravamo lì a cancellare questa scritta, anche un po' con quelli che dovevano difenderci, preoccupati che non arrivassero poi quelli di terza posizione che stavano alla piazza del chilometro là, e c'era questa scritta qua: a una cosa sola si badi, a rimanere in piedi in un mondo disseminato di macerie. E poi la croce celtica avanti e dietro. Questo per dire che nell'immaginario questa idea della distruzione e la distruzione totale come elemento che ti consente di interpretare quelle parti di se stesso che la società della democrazia borghese, chiamiamola così, soffoca, è un elemento che è radicato dentro. Ecco, io ho chiuso e non mi avevi neanche dato le gomitate.
No.
No,
perfetto, grazie.
Bravo. Oh, io ancora una cosa.
Hai diritto.
Io vi ripeto, convincetevi, la fantascienza è un laboratorio politico. Quando lo dico, dai, soldi comunisti del cazzo, eccetera, eccetera, dico no, è un laboratorio politico per qualunque idea, per qualunque progetto che si pone gli elementi della razza umana, eccetera, eccetera, e viene utilizzata più o meno, come posso dire, correttamente, forse no, più o meno eticamente, ecco.
Fine.
Oh, bravo Nico!
Non ho dovuto neanche mannenarlo, né farlo mannenare. È successo, eh?
Si potrebbe solo aggiungere che sono riusciti adesso nel rovesciamento di far vedere noi come violenti.
Sì.
Allora.
Sì, è funzionato bene.
Allora, apparentemente questo panel dovrebbe finire in modo gentile, visto che visto che abbiamo come ultima presenza Nicoletta Valdorani, ma vi garantisco che non sarà così. Nicoletta, il microfono è tuo.
Buonasera. Come dicevo prima, non sono una signora, quindi forse
era una canzone.
Esatto, è una citazione, una colta citazione letteraria. Dunque no, io intanto devo ringraziare tutti e tre voi perché avete detto delle cose illuminanti. Vabbè, Laura lo sapevo già, però invece Stefano e Nico effettivamente hanno aperto delle finestre e forse mi aggancerei nel ragionamento che volevo fare ad alcune delle cose che sono state dette. Tu hai parlato di manipolazione esercitata dal potere, allora manipolazione, aggiungerei anche cancellazione, l'hai applicata naturalmente a un determinato contesto che è il fascismo italiano, però secondo me è un'operazione piuttosto generalizzata, nel senso che appartiene al potere quando questo potere si muove in modo assolutamente verticalizzato, no? Quando un potere è esercitato in modo gerarchico. Allora che succede? La cancellazione, la manipolazione, rimozione, cancellazione della storia serve a creare un'ideologia che giustifichi il potere, che è un passo successivo, no? L'assunzione del potere. Uno prima assume il potere e poi dopo si inventa, come sta succedendo oggi in Italia per esempio o negli Stati Uniti di Trump, si inventa un'ideologia che può anche essere la protezione di Dio che ha impedito che Trump venisse ucciso, e si inventa un'ideologia che autorizza chi ha il potere a rimanere al potere. Questo accade anche quando il potere non è un potere di tipo militare, come è stato il fascismo, il nazismo, anche quando è un potere puramente economico, no? Anzi, è ancora più complicato, perché questo potere economico ha la capacità di invisibilizzare dei pezzi della società. Allora io mi sposto, mi porto in un altro continente, mi sposto oltre mare perché conosco meglio le forme di l'esercizio del potere nel contesto degli Stati Uniti. Da tanti punti di vista mi sembra che siano importanti per le storie che vi devo raccontare. Che cosa succede negli Stati Uniti? Tanto per riprendere i discorsi che avete fatto voi, alcune fasce sociali, la storia di alcune fasce sociali etnicamente marcate è stata completamente rimossa, no? Per cui il margine rappresentato dagli afroamericani è un margine in cui tutto è invisibile, la storia non è mai stata raccontata, ha dovuto essere recuperata a posteriori. Ci vuole che arrivi appunto questa donna afroamericana che è Audre Lorde, che è poeta, filosofa, lei si definisce nera, lesbica, guerriera, no, nera, lesbica, madre, guerriera e poeta in quest'ordine. E a un certo punto dice: cerchiamo di rivalutare, di recuperare il margine come possibilità, come zona di radicale possibilità. Allora questo è il vantaggio, no? Perché poi dobbiamo pure ricordare che la fantascienza nasce come genere maschile, non è che c'è questa cosa, si perde in 5 minuti, non è che gli anni 70 quando finalmente le donne e i gay cominciano a scrivere fantascienza miracolosamente tutto cambia, per cui c'è sempre la necessità da parte di quelle identità che vengono considerate come marginali di inserirsi dentro un genere che paradossalmente è un genere popolare, ma è un genere di regime, cioè non dovrebbe essere come fantasy, un genere popolare che dovrebbe nascere rappresentare la voce di chi non ha voce, e paradossalmente allora questo genere viene facilmente impugnato come strumento per conservare una serie di posizioni stereotipiche, lo stereotipo maschile, il maschio, le cose forti e via dicendo. Allora, quello che volevo fare io oggi, appunto cercando di concludere in qualche modo i discorsi che sono stati fatti fin qui, è provare ad esplorare un margine intersezionale, un margine che raccoglie attraverso questi due romanzi che volevo citare, che ragiona sulla instabilità del corpo, come instabilità del genere sessuale e anche come difficoltà legata a come possiamo sopravvivere su un pianeta in effetto. Il primo romanzo che voglio citare è il romanzo di Emmett North, che è stato recentemente pubblicato da Mercurio in edizione italiana e che vi consiglio assolutamente. Emmett North, questa è un'opera prima, incredibilmente, perché è un romanzo straordinario. Emmett North si definisce, insomma, si definisce di genere non binario, quindi si rivolge usando il pronome they, in italiano non abbiamo ancora un'alternativa al maschile, alla distinzione binaria tra maschile e femminile, e uno ha fatto mille mestieri, tra l'altro una molto esperta di materie scientifiche, e questa è un'altra piccola novità. E adesso c'è questa storia, intanto la linea del tempo è completamente distrutta, non c'è una sequenzialità precisa della storia, mette al centro della storia una protagonista di sessualità incerta, di appartenenza di genere incerta, che si chiama Raffaela, Raffi, Raff, a seconda della storia in cui è inserita, e all'inizio ci viene presentata come una scienziata brillante, ma non incapace di entrare nel meccanismo competitivo richiesto da una società capitalistica. Trova posto in un osservatorio cosmologico, una giovane, una ventinovenne, una donna non ventinovenne, una trentenne, abbastanza giovane, che ha davanti una promettente carriera, sta facendo uno studio sui multiversi, sulla possibilità del multiverso. Un principio a un certo punto della storia non ha bisogno di assoluta apatia, proprio perché non riesce a entrare nel meccanismo competitivo che le viene richiesto da questo sistema. La scoperta del multiverso però la porta a sperimentare una serie di contesti diversi, per cui da questa fase iniziale, da questo episodio iniziale nel quale noi incontriamo gli Stati Uniti di oggi, ci si sposta a una serie di mondi alternativi che sono via via sempre più disperati, nei quali la sopravvivenza è sempre più difficile, nei quali l'unica chiave che è possibile trovare proprio per sopravvivere è la distruzione della rigidità, di qualche forma di rigidità, compresa la rigidità di genere. Raff si innamora indifferentemente di uomini o di donne, di creature di appartenenza incerta, costruisce quei legami di solidarietà di cui parla Donna Haraway quando dice make kin, not babies. È interrogata sulla natura di questo romanzo, che è scritto splendidamente, cioè questa è la qualità migliore del romanzo, devo dire, ma è anche una fioritura notevole di visioni. Lei dice: io volevo pormi nel solco sostanzialmente di due scrittrici che hanno già scritto fantascienza prima di me. Una è Joanna Russ, Female Man, il romanzo pamphlet, un romanzo che è stato recentemente riproposto da Mondadori, che secondo me non è un romanzo bellissimo, ma è un romanzo geniale, è un romanzo nel quale viene detto esattamente quello che viene detto da Emmett North: l'identità è un costrutto sociale, l'identità di genere più delle altre è un costrutto sociale, non è una cosa con cui nasciamo. In questo mondo oggi, ora, noi abbiamo un corpo con un corpo ben definito, possiamo immaginare un mondo futuro in cui questo corpo può essere modificato, possiamo immaginare un mondo futuro in cui il corpo non è stabile, è fatto di parti che si possono combinare in modo diverso, insomma possiamo immaginare di perdere questa certezza, ma anche senza la certezza del corpo che abbiamo, quello che noi siamo, il modo in cui ci relazioniamo agli altri nella comunità è il risultato di quella relazione, non è una cosa che è imbiota, che ci appartiene da sempre. Accanto a Joanna Russ, Emmett North cita Woman on the Edge of Time, sul filo del tempo, titolo italiano, ma spessi. Quindi di nuovo un romanzo nel quale il confine tra realtà immaginario è diventato poroso e c'è stata una perdita di almeno la storia può essere interpretata anche come una perdita di presa sulla realtà, e di fatto è l'immaginazione, quello che ci viene proposto è l'immaginazione di un mondo alternativo in cui non c'è più maschile e femminile, ma c'è una costruzione sociale nella quale le donne sono state capaci di costruire una comunità basata sulla cura. È interessante questo romanzo per una serie di motivi, perché comunque la partenza è appartiene a un mondo di capitalismo, quello che viene scritto è un mondo di capitalismo estremo. Man mano che si procede nell'immaginare dei mondi successivi, ci si allontana sempre di più dalla possibilità che questo mondo di capitalismo estremo sopravviva, perché è destinato a fallire proprio perché esaurirà le risorse che sono disponibili sulla Terra e renderà impossibile mantenere una struttura e la modalità di pensiero binaria che caratterizza il mondo occidentale. Sì, lo so, sto andando lunga adesso. Questo romanzo qua invece non è stato tradotto in italiano, ed è, cioè, siccome sono un prof anche fortunata, perché mi è stato consigliato da un dottorando che sto seguendo adesso, io non lo conoscevo, confesso, ed è stato un consiglio straordinario. Si Pam Zhang, l'autrice, è sino-americana. E tra l'altro una delle sue affermazioni, non ci sono letto un romanzo, mi pare sia il secondo, è già molto conosciuta come scrittrice negli Stati Uniti, una delle sue affermazioni è: le donne asiatiche sono invisibili perché nessuno riesce a distinguere una cinese da una giapponese da una coreana, quindi la nostra identità etnica è già quella difficile da definire. Su questo presupposto lei costruisce questo romanzo che ha come protagonista appunto una narratrice, anche questa 29enne, questa sì 29enne precisamente, senza nome, che è appunto asiatica, non sappiamo se è sino-americana piuttosto che coreana o quant'altro, che comincia nel mondo, un mondo del futuro nel quale lo smog ha reso la terra completamente incapace di produrre cibo, quindi non ci sono animali, non ci sono coltivazioni, e quindi la sopravvivenza è veramente complicata. Lei comincia a studiare la medicina, quasi stufa, e si mette a fare da chef. Mentre sta cercando lavoro, finisce in Inghilterra, rimane bloccata in Inghilterra perché da una delle ennesime pandemie, soltanto del 2023. e non riesce più a lasciare l'Inghilterra, non sa come sopravvivere, e alla fine accetta un contratto di lavoro, e qua torniamo al discorso che si faceva all'inizio degli ultra ricchi, dei capitalisti, un contratto di lavoro per un imprenditore, dietro al quale sicuramente c'è la figura di Elon Musk, un imprenditore che ha raccolto in una zona sulla cima della montagna, si è comprato la cima della montagna, cioè, vi ha creato una comunità scientifica, e in questa comunità scientifica si portano avanti ricerche per la creazione di coltivazioni artificiali, animali, clonazione di animali, insomma, produzione di cibo, che è il cibo naturale di una volta. Per mantenere tutta questa struttura, che cosa fa questo uomo? A parte assumere questa donna asiatica come chef, organizza delle cene alle quali invita grandissimi imprenditori, gente ricchissima che è disposta a finanziare la ricerca. Qual è il piano B? È esattamente il piano di Elon Musk, quello di nel frattempo usare parte di questi soldi per costruire un'astronave e migrare su un altro pianeta. È interessante questa storia perché ci sono tantissimi riferimenti all'Italia. Non sono riuscita a capire se sì, Pam Zhang effettivamente conosce la situazione italiana, però descrivo un governo italiano che è quello di Meloni, cioè una situazione in cui il populismo ha portato al potere l'estrema destra, che paradossalmente a posto della sinistra è diventata la paladina dei più poveri, e lei a un certo punto scrive: how valuable is democracy when voting populations are bent on self-sabotage? L'ho letto in inglese, non ero in grado di tradurla subito. E significa: che valore ha la democrazia quando la popolazione degli elettori è dedita all'autosabotaggio? Si dedica all'autosabotaggio, che in effetti è la descrizione della situazione italiana. Ultima considerazione: questa protagonista a un certo punto è estremamente confusa dalla situazione in cui si trova, nel senso che è ben pagata, ben mantenuta e ben sostenuta, si innamora perdutamente della figlia di questo imprenditore, tal Aida, anche lei personaggio estremamente, estremamente ambiguo, però riesce appunto a sottrarsi a questa fascinazione, cioè, sia quasi un lieto fine, una soluzione di speranza, e però è molto interessante il modo in cui sono costruite le relazioni, no? Che sono tutte basate sul cibo, una grande esibizione di ricette, sostanzialmente un ricettario, ed è molto interessante come le questioni, come si Pam Zhang riesca a mettere insieme il nutrimento del corpo e il nutrimento della mente in un unico personaggio. Penso che avrò tante cose da dire, ma mi fermo qua.
Ok.
Siamo just in time, come si dice, mi è arrivato l'avviso dei 5 minuti, ma finiamo senza problemi. Io non posso che ringraziare questi straordinari, qualche straordinario personaggi che sono Stefano Tevini, Laura Cocci, Nico Gallo, Nicoletta Valorani, veramente il gota del fantastico e della fantascienza italiana, una parte del gota, ci sono altre persone straordinarie anche presenti qui. Avete 3 minuti per fare una domanda veloce se volete, ma fatela subito, se qualcuno la vuol fare. Se non le volete fare, vi salutiamo qui. È stato bello avervi qua con noi, io mi sono estremamente divertito a sentire tutte queste cose. Le abbiamo registrate, questo sarà uno dei pochi panel di Strani Mondi che fra qualche giorno potrete vedere su YouTube, perché secondo me merita di essere visto anche da chi non ha potuto essere qui. Grazie a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
A warning from Jace Medical. Even if the war stops, the shortages won't. Because ships move slowly, the U.S. has been running on oil that set sail months ago. But that buffer is running out. Asia is already feeling it. Europe is feeling it. Africa is feeling it. Demand is increasing as supply tightens, and it's what's been raising your power bill and gas prices. But those last ships to the U.S. just arrived, and even if things stabilize, the ripple effects will last much, much longer, because oil doesn't just power your car. It powers the systems that make and deliver your medications, and when supply slows, shortages begin. The difference between panic and peace is preparation with Jace. The Jace case is a doctor-prescribed emergency supply of essential medications and prescription antibiotics delivered right to your door so you're ready before you need it. No waiting, no scrambling, just control. Get your Jace case today at jace.com.